ci vuole una conversione teologica nel nostro modo di comprendere Dio, non a nostra immagine e somiglianza, ma così come Lui si è rivelato nel Figlio suo Gesù. La domanda è: quanti cristiani si fanno convertire dal Vangelo e quanti invece leggono il Vangelo già con una precomprensione loro dell'immagine di Dio e di quello che loro pensano su Dio? E io credo che sia per molti proprio così, pensano Dio, lo pensano alla loro maniera e poi leggono il Vangelo con questa precomprensione e quindi non colgono la novità che ti richiede assolutamente una conversione. Allora, stavamo lì, no, mi pare? Non è qui. Avete notato l'attenzione che ha messo Marco nell'indicare con precisione dove era stato posto il corpo di Gesù? L'abbiamo notato questa esistenza. Ecco, tutto questo ci doveva preparare a sentire: non è qui. A proposito di questo, il sepolcro vuoto ci dice che non c'è più il corpo di Gesù. È importante il corpo, ma di questo ci ripromettiamo di parlare quando leggeremo Luca, Giovanni, e ne parleranno più a lungo, l'importanza del corpo. Non è più qui, quindi ci ha preparato, noi sapevamo che sta lì, non è più qui. Ora, il sepolcro vuoto non è la prova della risurrezione, è conseguenza della risurrezione di Gesù, capite? È risorto, quindi se è risorto non è più qui. Chiaro? Non è la prova, è la conseguenza della risurrezione, è un segno conseguente della risurrezione. Perché dico questo? È importante. Basta un sepolcro vuoto per dire che Gesù è risorto? Non può bastare, perché tu dici che è vuoto perché è risorto, io dico che è vuoto perché l'hanno rubato, lo vedremo in Matteo subito. O che successe qualsiasi altra cosa, ecco perché non è più. Ecco perché il giovane dice: è risorto prima di tutto, e siccome è risorto non è qui. D'accordo? Particolare, importante. Siccome è risorto non è qui. È quel luogo dove l'avevano deposto. Stesso verbo, ditemi, stessa espressione. E che cannautone, l'ha detto nella sepoltura, lo ridice qui. Ma non è finita. Ma andate e dite due imperativi, cioè un comando, viene a dire: andate e dite ai suoi discepoli e a Pietro. Come non rimanere commossi da questo che sta dicendo il giovane? Perché dico questo? Dove li abbiamo lasciati i discepoli e Pietro? Allora, dicendo pure che qui Marco, fedele alla Chiesa e all'organizzazione della Chiesa, ricorda Pietro sicuramente, perché lui era il capo del gruppo apostolico, ormai questo dato non è più contestabile e nessuno più lo contesta, era il capo, però dicendo che c'è pure questo chiaramente, però c'è un altro fatto importantissimo legato a che cosa? Al racconto, così come si è sviluppato. Allora, dove li abbiamo lasciati i discepoli? Li abbiamo lasciati nel giardino di Getsemani. Al versetto 50 ci viene detto, quindi andate dai discepoli, ordine, vedete l'ordine con cui se ne sono andati, dai discepoli, allora tutti lo abbandonarono e fuggirono. 14:50. Allora, epugon, ricordatevi questa parola greca, epugon, fuggirono, così si chiude la storia che riguarda i discepoli fino alla crocifissione, fuggirono. Ora, e non li abbiamo più incontrati, eh? Non li abbiamo più incontrati, li rincontriamo adesso, nelle parole del giovane. I discepoli e Pietro che fine ha fatto? Pietro è stato ancora un po' più presente. Al versetto 66 di 14 ci racconta l'Evangelista, ci ha raccontato di quello che è successo a Pietro. Ma prima ci aveva detto, al versetto 54, che Pietro lo seguiva da lontano. Da lontano, importantissimo questo da lontano. A me piace moltissimo questo da lontano, perché sapete, mi sento raffigurato da questo da lontano, e non solo io mi sento raffigurato, vedo che molti di noi si trovano bene in questa definizione. Da lontano, la giusta distanza da Gesù, quella che ti fa sentire che dice, ti fa apprezzare quello che fa, ma che non ti impegna con tutta la vita. La giusta distanza, no? Di chi gli piace stare con Gesù. Possiamo proprio usare immagini più banali, di chi va in chiesa, va alle riunioni, fa questo, fa quell'altro, va a messa. Però alla giusta distanza, alla distanza che ti permette di non giocarti la vita e al momento opportuno di tagliare la corda. Quanti cristiani sono così, eh? Come siamo? Diciamolo proprio come, noi siamo così, eh? Alla distanza giusta, è arrivato il momento, posso sempre tagliare la corda. È bastata una servetta pettegola a far decidere a Pietro che era il momento di tagliare la corda e di tagliarla in maniera definitiva, se fosse dipeso solo da lui. Una servetta, una pettegolona, che non si faceva mai fatti suoi. Evidentemente, ricordate le donne che osservano, e questa aveva osservato certe cose, aveva visto che Pietro non gli è sfuggito. È bastata questa cosa di una donnicciola per spaventarlo. E ha deciso di anche lui tagliare la corda. Ma come va a finire l'episodio? Così è il contenuto del racconto. Ma al versetto 72, e subito per la seconda volta un gallo cantò. E Pietro si ricordò della parola di Gesù, che Gesù gli aveva detto: prima che due volte il gallo canti, tre volte mi rinnegherai. Scoppiò in pianto. Beh, non ci lascia proprio l'episodio in maniera con la mano in bocca. Si apre uno spiraglio. Comincia a ricordare Pietro. Che cosa ricorda? E allora andiamo indietro, perché dobbiamo pure noi ricordare insieme a Pietro. Visto che è citato, no? Il comando: andate e dite ai discepoli che sono fuggiti, fugò, e a Pietro. Versetto 26 del capitolo 14. Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. Gesù disse loro: tutti rimarrete scandalizzati, perché sta scritto: percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse. Ma dopo che sarò risorto, vi precederò in Galilea. Oh, gliel'aveva detto. Noi abbiamo visto tutti gli annunci della passione alla discesa dal Tabor. Questo passaggio l'avevamo citato, ma non abbiamo dato tanta importanza, adesso lo dobbiamo dare. Gesù gliel'aveva detto. Parliamo in termini cronologici. Quanto tempo prima gliel'aveva detto? Rispetto al giovane che sta parlando, sono passate 48 ore e qualcosa di più, 55 ore massimo. E Pietro aveva già ricordato qualcosa. Quindi: ma dopo che sarò risorto, vi precederò in Galilea. Pietro gli disse: anche se tutti si scandalizzeranno, io no. Si era impegnato più degli altri. Si era mostrato, aveva mostrato la sua faccia presuntuosa. Abbiamo conosciuto Pietro pure così, irruendo, generoso, preso dal momento. Egli ha detto questo. Tutti gli altri, ha preso le distanze dagli altri. Come ci piace fare a noi pure, molte volte. Tutti gli altri, io no. Giovanni magistralmente, poi, il Vangelo di Giovanni, ritornerà su questa figura e allora approfondiremo di più. Però adesso ci interessa, si è interrotto un rapporto in maniera drammatica, drastica. Si riprende un rapporto. Chi lo riprende? Chi? Pietro? I dodici? Non ci sono, sono stati assenti. Chi lo riprende questo rapporto? Lo riprende lui, il Signore. Il giovane affida una missione a queste donne: andate e dite ai dodici e a Pietro. Questo ci dice, ci parla di che cosa? Ci parla della fedeltà, la fedeltà di Dio, rivelata in Gesù in pienezza, la fedeltà di Dio nei nostri confronti, nei loro confronti e nei nostri confronti. Dio è sempre fedele, anche quando noi siamo infedeli. La fedeltà del padre a suo figlio, proprio se vogliamo approfondire, sì, perché lo ha risuscitato, ha approvato la sua vita, era proprio quella la vita che lui voleva che il figlio vivesse, era proprio quella, la vita donata, dedicata, no? È quello che volevo. La risurrezione è approvazione. Ecco, il cambio, la conversione che dobbiamo fare dentro di noi, dell'immagine di Dio, è quello Dio, quello che approva la morte in croce di suo figlio e lo dimostra attraverso, facendolo risorgere da morte. E di Gesù verso i suoi discepoli. Che riflessioni possiamo fare su questo? Per noi, Chiesa, dobbiamo credere alla risurrezione, forse ci vuole dire Marco, anche se il cammino per noi, Chiesa, e per ciascuno di noi dentro la Chiesa, continua ad essere quello di Gerusalemme. Mica ci piace questo. Il cammino è quello, non è sbagliato, è quello. Se si appanna la fede nella risurrezione, noi, la Chiesa, corre grandi rischi. La perdita di speranza. Quindi la rassegnazione, oppure l'impazienza di vedere già ora il disegno di Dio realizzato, crocifisso, risorto, vita donata, è risorto. C'è un cammino. Il cammino che invita a fare il giovane. Vi precede in Galilea, su questo adesso ritornerò, alla fine. E lo vedrete. Capiremo pure che cosa significa questo vedrete. Così come vi ha detto. Tutto si fonda sulla parola di Gesù. Allora, la perdita di speranza, quindi la rassegnazione, o la impazienza di vedere già ora il regno di Dio realizzato, è già, ma non ancora. Può ancora perdere, appannare la fede, far vedere appannarsi la fede nella risurrezione per la Chiesa. Si potrebbe significare anche la ricerca di mezzi mondani, ritenuti più efficaci della strada percorsa da Gesù, che è quella. Allora, cosa, ritornando su Pietro a proposito di questo, a proposito della strada che è quella, e non si cambia, non si fanno tentativi per cambiarla, e Pietro l'ha rinnegato, e poi c'è stato il suo pentimento. Il fallimento umano, perché andando verso Gerusalemme può capitare pure di trovare difficoltà, diciamo così, chi accetta di seguirlo questo cammino. Non è mai per Gesù, è per Dio che lo ha inviato, una ragione per rompere i contatti. Possiamo essere sicuri di questo, la fedeltà. Gesù è leale ed è fedele verso di noi. Certo, Gesù ha rimproverato i discepoli, eppure aspramente qualche volta, ma non ha mai messo in discussione il suo legame con i discepoli. Mai. Quindi, sicuri di questa fedeltà, ci viene indicato il cammino e la Chiesa non lo deve perdere. E noi non lo dobbiamo perdere, visto la tendenza ad abbandonarlo questo cammino. Un cammino che in questo brano viene ricordato con questo verbo vi precede, adesso. Vediamo le donne, riprenderemo vari punticini per concludere. Vediamo le donne, che fanno? Sono entrate, hanno sentito, adesso se ne escono. Che succede a queste donne? Quello che è successo ai discepoli nel giardino del Getsemani, fuggirono. Che dice questo verbo, no? Correre, allontanarsi, e velocemente. I discepoli perché se ne erano scappati? Oh, per paura, è inutile, è quello, per paura di essere coinvolti coinvolti con Gesù, quello che stava succedendo. Le donne scappano. E perché? Hanno sentito la notizia più bella che mai si possa sentire. Perché scappano? Allora, scappano e fuggirono via dal sepolcro. Uscirono e fuggirono via dal sepolcro perché erano pieni di spavento e di stupore. Attenzione, andate, dite. E non dissero niente a nessuno, perché erano impaurite. Ma che è successo? O è successa qualcosa che noi non conosciamo e Marco non ci racconta? Ma improbabile, perché non dovrebbe raccontarci. No. Perché Marco non ha terminato, visto che abbiamo detto che qui finisce il Vangelo, perché Marco non ha terminato al versetto precedente? Scusatemi, poteva terminare al versetto precedente, come? Come vi ha detto, punto, finito il Vangelo. Sarebbe stato tutto, secondo la nostra logica, tutto più coerente, no? Perché la realizzazione della profezia, io vi precederò in Galilea, questo l'ha detto, noi siccome siamo qui, avremmo presupposto che infatti le donne poi sarebbero uscite. Esatto, è vero o no? Era tutto più bello. Avremmo fatto un applauso finale alle Pienze, la finale è bella, bravo le donne, bravo, bravo, è finito. Perché ha aggiunto questo versetto?
Perché alla fine sia gli uomini che le donne sono
due che stavano. Eh sì, va bene, ma sapete che sta succedendo qua? Che se le donne non sono andate a dirlo a nessuno, e noi come ci troviamo qua? Adesso vediamo se ognuno di noi deve dare il suo finale, oppure c'è un finale per tutti.
E comunque ecco. Nella scrittura, cioè
no, tu non parlare, tu parla nel racconto. Se il racconto sta raccontando che Gesù, che gli ha detto, andate che là che lì appare, non appare più, perché quello non hanno detto niente.
Comunque appare.
Lascia stare che noi stiamo qui. Ma la domanda è, io dico, Marco, perché? se il racconto è il racconto più antico, se finisce qui, che vuole dire Marco? Perché le donne non vanno, e quindi Gesù non appare ai dodici, perché non vanno lì in Galilea, l'appuntamento è mancato, perché chi aveva il compito di dare l'appuntamento? Le donne. Le donne dice che non hanno detto niente a nessuno, niente a nessuno, rafforzativo, niente a nessuno. Allora questo appuntamento non è avvenuto. Quindi, secondo Marco almeno, è finito tutto così. Capito bene che voglio dire? No, non dobbiamo dire quello che noi sappiamo dagli altri evangelisti. Questo racconto, che poi è più antico, tengo a sottolinearlo, quello da cui un po' hanno preso Luca, Matteo, Giovanni. Beh, e se queste non hanno detto niente a nessuno, com'è andata avanti la storia, scusatemi? Che è successo dopo? E chi se lo racconta che è successo dopo? Questi non sono andati in Galilea, perché le donne non hanno detto niente a nessuno. Stando in questo racconto, stando a questo racconto e stando dentro il racconto, è così. E no, non può essere così. Uno rifiuta e dice no, non può essere così. Non può essere così. Non poteva lasciare così le cose, Marco. È impossibile. Dopo, molto dopo,
no,
hanno aggiunto.
È una scelta che deve fare la propria persona.
No, no, vi do possibilità di dialogo adesso, potete parlare. Fate tutto. Allora, Enzo, che ha sentito già me su questo, già l'ha detto, e però l'ha detto e voi non lo capite. Bisogna spiegarlo e cercheremo di spiegarlo, ma non è proprio come ha detto lui, è più complessa la cosa. Poi, tu hai detto, no, vabbè, ha continuato, tanto che ci interessa, qua è finito. Cioè questo,
in base a quello che ci dice, che io mi precederò, cioè ci sarà sempre che
sì, ma il racconto è finito,
il racconto finisce qua, però potrai intuire che comunque si precederà.
E chi gliel'ha detto agli altri?
Nessuno.
E allora ci affidiamo ai miracoli.
Ma la Galilea non può essere ogni giorno che non viviamo, perché leggiamo da questo che Marco ci ha voluto dire, che ogni giorno dobbiamo testimoniare.
Aspettate, non date voi giudizi, esprimete. Lui dice, la Galilea non può essere la vita nostra, la vita di tutti i discepoli, è questo che vuoi dire? E vabbè, è come lo leghi col racconto. In ogni caso è finito. E le donne dove le mettiamo?
Anche le donne,
che hanno sentito che però dice se ne sono scappati,
certo.
E non hanno detto niente a nessuno. Va bene, lui ha dato questa interpretazione della Galilea e vedremo se è possibile.
Non solo questo, per dedurre il messaggio che ci ha voluto lasciare Marco, se non fosse stato progetto del Signore, Marco avrebbe terminato diversamente, un poco come gli altri. E le donne e gli uomini, i discepoli, avrebbero avuto un finale, un loro diverso. Invece, proprio perché il Signore ha voluto in quel messaggio lasciare a noi una testimonianza voluta, ha fatto sì che Marco terminasse in quel modo, con quelle parole. Le donne non hanno detto niente, gli uomini hanno mancato quell'appuntamento attraverso la nostra formazione
delle donne. Punto.
E finisce così, finisce che noi ogni giorno dobbiamo testimoniare quello che Marco ci ha voluto lasciare.
Va bene, allora lui ha detto questo, vedremo poi se ricordatevi i vari interventi. Io se sono proprio interventi fuori bersaglio lo dico no, stop. Pierino.
Ieri lei ha parlato di un'altra parola alla fine di questo, se non ho capito male,
dì. Parole
infatti,
E fa punto caro, sì, così finisce.
E poi il discorso Galilea, se non ricordo male, c'è un monte vicino a Gerusalemme che si chiama Galilea.
Allora, ed erano impaurite infatti letteralmente, così finisce il libro.
Ma poi infatti è fatto col punto in alto, diceva lei.
Sì, punto in alto, è la pausa. Ed erano impaurite infatti. Così finisce il libro. Su questo fatto che possono finire così i libri è inutile. Sì, l'hanno dimostrato pure che ci sono libri o pagine o periodi che possono terminare in questa maniera. Non è solo Marco. E poi anche nelle altre parti del Vangelo c'è questo uso di garro un po' particolare. Vabbè, ma lasciamo stare questo. E tu che vuoi dire, Pierino? Cioè che c'era vicino a Gerusalemme, c'era
un altro luogo chiamato Galilea, ed era un luogo frequentato, indipendentemente.
Vabbè, questo è sulla Galilea, poi vedremo sulla Galilea ancora, sul fatto che ci fosse un luogo lì vicino, uno spuntone di roccia chiamato Galilea, vabbè, lasciamo a chi deve approfondire queste cose. Sicuramente qui non si riferisce, almeno io sono convinto che non si riferisca a questo, c'è un altro valore Galilea e lo vedremo stando al racconto di Marco.
Ma non si può pensare semplicemente che si riferisca al fatto che loro lungo la strada non hanno detto niente a nessuno, non in generale, cioè nel ritorno lungo la strada non hanno detto nessuno, lasciando aperta la possibilità di poi inseguire il Galilea o il trattore che sono venuti.
Non pensi che sarebbe stato meglio dirlo per un narratore? Uno bravo come Marco che narra bene, eh? Abbiamo visto certi passaggi narrativi, così pure accennato, e in quel momento non dissero niente per la paura. E poi, ecco, pur mettere è in quel momento, in quel giorno, cioè qualcosa del genere, che avrebbe spiegato in maniera più esplicita questo fatto, l'avrebbe detto, no? Ma contraddirebbe proprio l'intenzione dell'annuncio, no? Andate e dite. Sarebbe in contraddizione scioccante con tutto quello che...
Ma preserva le donne, cioè preserva il genere, no? Lui ha comandato, ma la donna o il cristiano non si assume la responsabilità in questo senso.
Vabbè, ma questo significa che la comunità non c'era, insomma, cioè, non ci sarebbe stato. Allora, deveri.
Allora. Posso dimettere, ma non è Dio che prende l'iniziativa al di là della condizione del mondo.
Non è Dio che prende l'iniziativa.
Anche se è morto, però.
Sì, ma l'ha presa l'iniziativa.
Ma indipendentemente
del. Io l'ho presa l'iniziativa. L'avvicinamento fino alla fine dei giorni.
Sì, mi metto, scusa. Dio l'ha presa l'iniziativa, Pierino. Scusate, ricordate San Paolo. Io gli ho trasmesso quello che ho ricevuto. La catena si interrompeva proprio al primo anello. Dio l'ha presa l'iniziativa.
Quello che devono annunciare.
Allora, sul fatto del cammino ritorneremo. No, perché io ho detto che poi adesso cercheremo di dare una soluzione, perché qualche soluzione ci deve pure essere. Probabile, non sarà proprio quella, però, certo, da questo stiamo capendo che cosa? Che c'è un... come si dice? Un racconto che rimane aperto.
Un
aperto, rimane aperto. Vedete le varie soluzioni che state dando? È un racconto che rimane aperto, però aperto non a discrezione, e c'è un'apertura che evidentemente ci dice che dobbiamo fare qualche passo. Di Don Vito.
Non è il fatto che l'ultimo pezzo del Vangelo di Marco,
no, l'abbiamo spiegato quello,
è stato aggiunto,
sì, è stato aggiunto, ma la ipotesi che si è strappato un foglio ormai è messa da parte. È proprio questa la finale, che coerente, attenzione, adesso vi dico, coerente con tutto il Vangelo di Marco, questa finale è coerente con tutto il Vangelo di Marco. Io già qualcosa ve l'ho detto quando vi ho parlato di che cosa? Del vocabolario della paura, adesso lo riprendiamo.
Io l'unica cosa, sempre rimanendo al testo, l'unica cosa che mi fa aprire un spiraglio è questa parola, come di adesso. Cioè Marco confida molto nel fatto che il diavolo comunque si ricorderà delle ultime parole di Gesù.
Quindi fa leva su come di adesso. Le donne però rimane, però c'è questo particolare, lui nota che c'è questa sottolineatura alla conclusione di tutto quello che ha detto l'angelo, l'annuncio, conclude come vi ha detto. C'è un riferimento preciso alla parola di Gesù. Allora, a uno, chi altro?
Di Franca. Pietro si è ricordato, poi si ricorderà anche di te.
Allora, tu ti spieghi, si è ricordato, ha cominciato a ricordare, poi deve continuare, portare a termine il suo ricordo che era parziale.
Il fatto di essere fuggite, quindi comunque si sono messe il cammino, si sono allontanate da queste cose, quindi di non essere rimasti lì, queste cose nel momento, cioè nel fatto della morte in sé per sé. Il fatto di essere rimasti, nonostante la paura però, forse loro non hanno dato un annuncio convinto di quello che avevano visto. Cioè, bloccate dalla paura, impietrite, ma si sono mosse, sono andate.
Beh, io ti vorrei dire, e chi mi dice che non è un movimento ad allontanarsi? E che com'è, di fatto? Fuggono, si allontanano dal sepolcro dove hanno sentito questo annuncio. Vabbè, prima di...
Posso dire un'altra cosa?
Forse la chiave della parola di fede. E la paura di ciò che non si fede. Finisce con la parola infatti. E non è quella la persona. Infatti, come dire di
no? No, ecco la frase che rimane lì, che ci dice qualcosa. Allora...
Come fa Marco a sapere che le donne non hanno niente a nessuno se lui lo fida?
Allora, scusatemi, sì, la storia va in questo senso, che dice, però già lui l'ha saputo perché l'ha scritto Marco, ecco, si apre una prospettiva nuova che va approfondita, perché lui l'ha scritto, da chi l'ha saputo? Quindi evidentemente
non già di rapina perché l'ho detto di rapina, che tanto erano donne, lui poteva dire di non dire nulla, che però dire non te.
Ah sì, però qua no, aspetta, qua è dal punto di vista proprio delle donne, sono loro che sono imbaurite, e sono loro che non dicono. È una decisione loro, poi dici per il pettegolezzo. No, va bene, allora partiamo da, ci sono delle cose che io ho lasciato in sospeso. Io vi ho detto però che il vocabolario della paura Marco non lo usa solo qui. Vi ricordate che vi ho detto stamattina 19 volte, 17 volte nel Vangelo? Vi ho fatto notare al capitolo 5 che cosa? Che gli abitanti di Gerasa, quando arrivano e vedono l'indemoniato bello, ripulito, seduto, liberato, che cosa fanno? E fu punto, ebbero paura. E potete divertirvi voi a trovare gli altri brani in cui Marco sottolinea questo aspetto. Allora, questo ve l'ho detto già. Vogliamo partire. Ho lasciato in sospeso due cose. Il giovanotto, l'ho lasciato in sospeso, e la Galilea. Ho detto, dopo ne parleremo, come aspetti principali. Del giovanotto, che cosa vi ho detto? Che è descritto praticamente in maniera uguale al giovanotto, che avete dimenticato presto, che è fuggito nudo, lasciato il lenzuolo. Pure lui è fuggito. C'è stata questa fotografia che l'autore Marco ci ha lasciato quando ha detto tutti fuggirono. Però poi che cosa ha detto? Vi ricordate? Avete già dimenticato, eh? Avete al versetto 51, lo seguiva però un ragazzo che aveva addosso lo stesso termine, ragazzo, giovinetto, lo stesso che si usa qui, che aveva addosso lo stesso, che aveva addosso un lenzuolo, e qui le vesti bianche, nel racconto della resurrezione. Vedete come corrisponde, lo afferrava, ma egli lasciato cadere il lenzuolo, fuggì pure via, lui nudo. C'è questo giovanotto che viene descritto anche nei suoi vestiti, che viene una curiosità. Voglio vedere in Marco quando l'evangelista parla dei vestiti, e mi viene una curiosità, quindi voglio vedere. Vado alla prima pagina del Vangelo. Al versetto 1:6 dice: Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico. E proclamava: viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali, io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo. E come ha cominciato, come sta scritto nel profeta: ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, egli preparerà la tua via. Quindi in questa pagina viene descritto chi? Giovanni, insieme a te lo si avvicina a questa citazione di Isaia, che preparerà la via al Signore, e viene descritto nei suoi vestiti. Al capitolo 5 abbiamo visto un altro descritto nei suoi vestiti, come era vestito, ed è l'ex indemoniato. Un'altra volta parlerà dei vestiti, e dei vestiti di chi? Altra trasfigurazione, i vestiti di Gesù. La veste bianca, ricordate. Poi ci parlerà dei vestiti per i giovani che scappa, e poi ci parlerà del vestito del giovane che è seduto sulla destra. Questa è un'osservazione che si fa, d'accordo? È un'osservazione, adesso la dobbiamo approfondire.
Cioè, non è che il fatto dei vestiti, mettere in luce i vestiti, può rimanere in luce. Non è che ha un significato che noi dobbiamo spogliarci di noi stessi, mettere a fuoco la nostra nudità spirituale e capire veramente il significato di ciò che sta scritto in questo Vangelo, cioè di capire veramente quello che ha fatto Gesù per noi, che si è donato a noi, e poi di rivestirci di luce se saremo degni quando sarà il giorno come ha fatto lui. Meritare la veste bianca con la nostra.
Allora, forse è più facile dire quello che hanno detto alcuni, che il giovane, quello dell'orto del Getsemani, che perde la veste, e il catecumeno che entra nell'acqua del battesimo nudo, va dentro, perde la veste, la lascia e viene battezzato nella passione di Cristo, quando San Paolo capitoli sul battesimo, no? E il giovane, quello del sepolcro, è quando dall'acqua emerge, dopo che ha ricevuto, che è stato sepolto nella passione e morte di Cristo, e poi risorge. Questo è stato detto, che fosse il simbolo del catecumeno, perché questo Vangelo si dice dedicato ai catecumeni, quelli che erano in cammino per diventare cristiani, discepoli di Gesù. E quindi in questo giovanotto ci può essere questo simbolismo. È bellissimo, però non è proprio dimostrabile che sia così. È una bella lettura, bella, che spiritualmente ti riempie, però non è proprio così. Allora, capitolo 5, l'indemoniato. Tenete presente queste tre figure. Giovanni Battista, inizio della predicazione di Giovanni Battista, c'è un altro dato che unisce queste immagini che io ho presentato. Quale? Dove comincia il Vangelo? Comincia nel deserto. Dove finisce il Vangelo? Finisce in un sepolcro. Quel signore indemoniato, come viene rappresentato? Vestito, ripulito, vestito, seduto. Seduto, così lo vedono, no? Immagini che richiamano il giovane della tomba. E dove si svolge la scena? Fra i sepolcri, in un posto deserto. L'inizio nel deserto, luogo di morte. Sepolcro, luogo di morte. Quel giovanotto, quell'uomo indemoniato, in un luogo di morte, seduto, in atteggiamento di autorità, ma andiamo a leggere che cosa succede nel dialogo fra Gesù e l'ex indemoniato, capitolo 5. C'è anche il tema della paura qui, l'abbiamo visto. Mentre risaliva nella barca, versetto 18, colui che era stato indemoniato lo supplicava di poter restare con lui. Non glielo permise, ma gli disse: va nella tua casa, dai tuoi, annuncia loro ciò che il Signore ti ha fatto e la misericordia che ha avuto per te. Gli affida la buona notizia. Va, annuncia. Allora, facciamo un'ipotesi che è stata già fatta, che quel giovanotto, che è un angelo di fatto, nella storia del sepolcro vuoto è un angelo, ma in quel giovanotto chi si identifica? Uno, quel giovanotto al sepolcro, chi si identifica? Uno che si è già prima identificato e ha detto che anche lui è scappato, è fuggito. come le donne poi che sono scappate e fuggite, un po' la sorte di tutti. Quindi riconosce questo, ma che nonostante la paura e tutto quello che ci viene descritto, ha poi, grazie alla fedeltà di Gesù nei suoi confronti, è diventato annunciatore del Vangelo. Ed era un incarico che ha ricevuto e che ha portato a compimento lì al sepolcro, dove ci siamo anche noi ad ascoltare. Io quando vi ho detto entriamo, siamo entrati, stavamo anche noi, e lui ci ha ridetto l'annuncio della buona notizia, no? Il Vangelo ce lo ha ridetto anche a noi qui ed ora. Si danno due possibilità davanti a questo. Tutte le possibilità sono aperte, anzi, tutte. Lui ci ricorda come hanno reagito lui, e quindi già Fausto è un pentito, già lui, e anche le donne come hanno reagito davanti all'irruzione della vita che ha distrutto la morte e per sempre, della vita donata. Quindi, adesso a noi, ecco, Enzo diceva, il lettore adesso, cosa farà? Cosa farà Don Giacomo? Cosa farà Bartolomeo? Che farà? Quale sarà la sua reazione? Il Vangelo è stato annunziato e troverà sempre chi lo annunzierà. E tu cosa farai? L'invito finale a un lettore che è stato sempre coinvolto dal narratore Marco. Marco ha cercato sempre di coinvolgere il lettore raccontando di Gesù e dei vari personaggi, ha sempre cercato di coinvolgerci e ci coinvolge fino alla fine e ci dice: tu? È possibile, è successo. Ma ricordate che Gesù è sempre fedele. La Galilea, adesso. Qui il testo greco dice Eisten, verso la Galilea. Che significa in italiano? Vi precede. A proposito, Gesù, già al capitolo 10 è stato detto che li precedeva, quando nel cammino verso Gerusalemme, cioè verso il cammino di compimento, passione, morte e risurrezione, lui li precedeva già, è stato già detto questo, quindi riprende quel verbo, è sempre Gesù che sta avanti e precede, ma il cammino è quello, ricordate, il cammino è quello che passa attraverso Gerusalemme, non ve lo scordate questo, la vita donata, quella è approvata da Dio e diventa vita di Dio stesso, è risorto. Allora, verso la Galilea dovremmo tradurre, oppure in Galilea. Dice: Madonna, che significa la stessa cosa? Veramente la stessa cosa, verso la Galilea e in Galilea. Se traduciamo verso la Galilea, ed è possibile tradurre in tutte le due maniere, se traduciamo verso la Galilea, che significato diamo a questo annuncio? Verso un appuntamento, una volta, un incontro storico, quindi capiremmo di un'apparizione storica, diciamo così, fra virgolette, in Galilea, che però riguardava chi? Riguardava, qua chi dice? Qua dice ai suoi discepoli,
tutti noi.
Non dice agli undici,
tutti noi.
Quindi invece, traducendo verso la Galilea, si parla di un incontro avvenuto con gli undici, punto e basta. Traducendo in Galilea non si fa riferimento a un solo incontro, ma si fa riferimento a una continuità di incontri a cui viene rimandato il discepolo, con Gesù che precede e guida. Allora, Galilea, perché la Galilea? Marco diceva Galilea, eh? È lì dove è cominciato tutto, prima di tutto. È lì che dove è cominciato tutto, ma Matteo sarà più specifico, ma Galilea delle genti. È la gente di provincia, quella maltrattata e non curata, potremmo dire di più, eh? Maltrattata e non curata dalla capitale, Gerusalemme, in ogni caso. Ma Galilea delle genti, Gesù dove è stato? Galilea, Gesù dove è stato messo in croce? A Gerusalemme. Ci possono essere tante motivazioni, ma forse la principale, la più importante, è rimandare a un nuovo inizio. A un nuovo inizio in Galilea. Allora, se è possibile questa lettura, ed è possibile, è chiaro, è un'ipotesi. È possibile una ed è possibile l'altra. Vuol dire che Gesù ci rimanda tutti quanti a questo nuovo inizio, a questo cammino insieme con lui, eh? Che passa sempre attraverso Gerusalemme, ma con una consapevolezza che la morte è stata vinta e chi l'ha vinta è stata la vita donata. Quindi il Vangelo ci dice questo. Io alla fine dico sì, questa è un'ipotesi, ce ne possono essere altre, e quando un biblista abbraccia un'ipotesi non esclude le altre. La mia ipotesi è basata sul fatto, sull'analisi narrativa di questo testo, di questo Vangelo, no? E sui meccanismi che il narratore mette in atto lungo la narrazione. Quindi la finale aperta è aperta in questo senso. L'appuntamento è per tutti. A seguire lui, il crocifisso risolto. E nel momento in cui accettiamo questo appuntamento, diventiamo annunciatori di quello che ci ha annunciato l'Evangelista Marco, il narratore Marco. Va bene, allora, adesso abbiamo letto una sola pagina, anzi, 8 versetti del Vangelo di Marco, gli altri li leggeremo alla fine, però abbiamo fatto già un grosso lavoro, quale? Di entrare nelle immagini, nelle parole, nelle scene. Quindi adesso, quando andremo avanti, sarà molto più facile, vedrete, quando adesso parleremo di Matteo e parleremo della sepoltura, già tante cose le sappiamo, non dobbiamo stare lì a soffermarci, giusto noteremo le sottolineature di Matteo rispetto a Marco, no? Per capire quello che lui vuol dire, ma poi andremo avanti, spediti. E così pure il racconto di Matteo riguardo al sepolcro, no? Alle donne al sepolcro, molte cose già le abbiamo viste, ascoltato, lì cercheremo di notare le sottolineature di Matteo. Ci soffermeremo un po' sulle cose diverse di Matteo, quelle che Marco non ha, le vedremo, ci sono parti del racconto che Marco non ha e non ha nessun altro, ce l'ha solo Matteo, ma questo a partire da oggi pomeriggio. Voglio dirvi, non vi spaventate, andate a vedere tutti i Vangeli, ma dove, quando ci muoviamo qua? No, non è così, eh? Poi il passo sarà, dopo questi primi due giorni, il passo sarà molto più veloce e spento.